pagine di un buon gustaio milanese per una gara fra le osterie milanesi. Così inizio in qualche modo questo primo giro gastronomico per la nostra città. Facciamo un giro per le osterie e alberghi della città. Alcuni cittadini veramente milanesi d'animo e di cuore in questi ultimi tempi hanno cercato con lodevoli iniziative di ogni genere di mantenere vive le vecchie tradizioni della nostra città, la quale, col progresso dei tempi, ci appare assumere a poco l'aspetto di una grande città cosmopolita. Ma perché non cerchiamo anche di conservare, anzi, di far rivivere le nostre buone tradizioni gastronomiche? Non sono esse legate allo spirito e al carattere ambrosiano che noi vogliamo mantenere intatto con le sue doti, con le sue virtù e anche con le sue piccole ma perdonabili debolezze? Certamente un buon ambrosiano, pur sempre lieto di poter gustare le vecchie specialità gastronomiche milanesi, ma purtroppo, se talvolta ancora può vedere imbanditi quei piatti squisiti sulla sua tavola nell'intimità familiare, è pur certo che fuori, nelle trattorie, si vedrà invece offerto assai più facilmente le specialità gastronomiche di altre regioni. Se non cercheremo di reagire a questa sopraffazione e non faremo in tempo una vera crociata in difesa della nostra buona cucina, si darà al caso che un giorno non riusciremo più a trovare in tutta Milano nemmeno un semplice risotto giallo alla milanese. Sarebbe davvero il colmo. Dato questo allarme, invito i miei 25 lettori, che immagino saranno tutti milanesi e soprattutto buon gustai milanesi, a seguirmi per prima cosa in una brevissima peregrinazione per la vecchia città. Così li preparerò ad accogliere benevolmente una modesta ma originale mia iniziativa. Qui sarò quasi il servitore di piazza. Così si chiamava una volta la guida di una città, che addita, non al forestiero, ma al meneghino d'oggi, alcune vecchie osterie dalle insegne famose e dalle specialità gastronomiche ancora più famose. Osteria. Questo antico generico nome significava ogni pubblico luogo ove ben si beveva e meglio si mangiava. Adesso si aggiungeva una denominazione qualsiasi, la più disparata e la più originale. Ed ecco così, distinto il locale con la propria insegna in ferro o in legno sopra la porta, all'esterno, e con la sua speciale ghiottoneria all'interno, la quale soprattutto conferiva all'osteria particolare rinomanza. A Milano le osterie ebbero una caratteristica loro propria, una fisionomia di originalità tutta speciale, e ci sarebbe davvero da fare uno studio, direi quasi psicologico, sull'ambiente di ciascuna di esse. Mi limiterò qui, da buona guida, a fare solamente una distinzione generica fra il semplice bec, che si trova in ogni epoca in quasi ogni via, il quale era in origine uno stambugio, dispensa di vino e più tardi di viveri. L'osteria con alloggio, per le persone per il ricovero delle bestie, in quei tempi quasi inseparabile dalle persone. E l'osteria propriamente detta, ove, oltre i piatti gustosi e vini schietti, si offrivano cordialità e ospitalità veramente ambrosiane, ma tutte erano chiamate osterie. Poi, con l'andare degli anni, col mutarsi delle abitudini e delle esigenze, anche le osterie subirono una lenta evoluzione. Assursero ad un maggior grado di elevazione. Alcune di esse, a poco, si chiamarono alberghi, trattorie, eccetera. Invece, rimanendo in un grado di inferiorità, per quanto riguarda il genere dei loro abituali avventori, conservano il nome di osteria con la loro vecchia caratteristica, con la loro vecchia specialità e con il proprio loro ambiente. Ma in esse, anche il più aristocratico cittadino sempre entrò attratto non tanto dal profumo delle vivande squisitamente milanesi, ma da una forza quasi suggestiva data dall'ambiente tranquillo, gaio, festoso e prettamente meneghino. Altra distinzione per chi voglia pellegrinare con noi nella città in cerca di insegne potrebbe farsi fra osterie del centro e delle varie porte e del suburbio e dei corsi detti corpi santi. Chiudo queste brevi premesse che ho ritenuto necessarie e, vecchia carta topografica in mano, inizio la guida. Comincerò da Porta Romana, la porta più ricca di insegne e dove è più ampia la scelta anche per chi sia dei gusti difficili. Famosa era l'osteria dei Tre Re nella Via dei Tre Re, ora Via dei Tre Alberghi, che ha mutato nome al principio del 1800. L'osteria esisteva fin dal 1400 e tra le prime Milano offrì agli ospiti buone camere con comodi letti e una tavola ben condita, innaffiata da un frizzante moscatello e provvista di squisiti panini di forma e fattura speciale. La sua insegna è la più antica insegna d'albergo. I Tre Re erano i tre magi della Sacra Scrittura, per i quali i milanesi ebbero sempre una particolare devozione. L'osteria ebbe gran fama ed ospiti illustri, principalmente ambasciatori e notabili svizzeri. Ricorderò solo fra i tanti Carlo Goldoni, che vi alloggiò col padre in un suo viaggio a Milano. L'osteria aveva anche importanza perché ad essa era affidato il servizio di recapito della posta per la Germania e di esso gli osti dei Tre Re furono sempre gelosissimi. E si capisce perché così il loro cortile era quasi sempre una stazione ferroviaria. Ma nella stessa via, intorno alla metà del 1700, si aprirono l'Albergo Reale e più tardi l'Europa. Mentre la vicina osteria del Cappello superava nella comodità dell'alloggio, più che nella bontà del suo vitto, il locale dei Tre Re. E perciò questi, dopo saltuarie vicende, scomparve verso il 1840, finendo i suoi giorni come una modesta fattoria. Antichissima e molto conosciuta fu l'osteria del Cappello Rosso o semplicemente del Cappello, situata all'angolo di Via dei Tre Re e Via Cappello, ora Via Alberto. Essa esisteva certamente al principio del 1300. Persona considerata ed influente doveva essere il suo oste alla metà del 400, un certo Francesco de Gallina, a quale era stata data dalle autorità concessione di poter vendere poma rancia, limones et pisces salsos, a qualunque prezzo volesse, e cioè mele, arance e pesci salati. Curiosa questa aperta autorizzazione fatta proprio a un oste, che avranno detto i suoi colleghi dei tre re, quelli del falcone, del gallo, che ebbero noie con la giustizia per aver usato stai non bollati per la biada dei cavalli e per aver omesso di mettere nei boccali il famoso chiodo che doveva servire da misura. Ma gli osti sono sempre d'accordo quando si tratta di fare qualcuna ai loro clienti e di empire la loro cassetta. Ho detto che il cappello godette di una certa fama. Basterebbe ricordare le riunioni tenute proprio nell'osteria dai messi di Amedeo VIII di Savoia, venuti a Milano per trattare un'alleanza con i rappresentanti di Visconti. Si potrebbe qui fare un elenco degli ospiti notabili, ma per lo più il locale fu frequentato da negozianti e commercianti, specialmente forestieri. Fra gli italiani convenivano più frequentemente i lodigiani e cremonesi. Il cappello, specie dopo il 1700, rivaleggiò come albergo con quelli di via Tre Re. Tuttavia, sulle guide, ora è decantata la sua rinomanza, ora invece non è nemmeno ricordato, forse a secondo della generosità dimostrata dai suoi vari proprietari nel pagamento in natura che i compilatori dei servitori di piazza delle varie annate erano soliti pretendere dagli osti. A proposito di tale genere di pagamenti, si ricorda che all'osteria del cappello fu custodito per parecchi anni un quadro a tempera di Andrea Appiani, rappresentante la cena di Emmaus. Il dipinto era stato ordinato dalla Unione Cuochi di quel tempo ed era stato pagato parte in denari e parte in cibarie. Per vari anni si celebrò dal corpo degli albergatori, camerieri e cuochi una festa annuale per onorare tale donazione. Gli artefici di tanti rinomati convitti non ci lasciarono però gli edenda di quei banchetti familiari. L'hanno fatto per modestia oppure per vergogna dei posteri? Come finì i suoi giorni il cappello? Divenuto a poco albergo di seconda classe, vi rimaneva fino al 1877 per trasferirsi poi in via Santa Radegonda e fondersi con la Corona d'Italia. L'osteria, all'insegna del Falcone, è anch'essa della fine del 1300. Era detta anche Hospitium Falconis perché è provvista d'alloggio e sorgeva nella via omonima, all'ombra del campanile della chiesa di San Satiro. In origine l'osteria, più precisamente l'edificio, era di proprietà di Ginevra Visconti, figlia di Bernabò. In quei tempi, molto spesso, le case delle osterie erano di proprietà di patrizi e gli osti ci tenevano a far murare a fianco delle loro insegne lo stemma gentilizio della casa proprietaria dello stabile.